ad alta voce. Lino Guanciale legge Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Traduzione di Ettore Capriolo.
Dovetti aspettare nella stazione per 10 giorni, una eternità. Vivevo in una capanna in cortile, ma per sfuggire al caos entravo a volte nell'ufficio del contabile. Era fatto di assi orizzontali talmente sconnesse che ogni volta che si chinava sulla sua alta scrivania appariva segnato dal collo ai talloni da strette fasce di sole. Per vederci non occorreva aprire le imposte. Faceva caldo anche lì. Enormi mosche ronzavano minacciose e non pungevano, ma pugnalavano. Di solito mi sedevo sul pavimento, mentre lui, impeccabile nell'aspetto e anche un tantino profumato, se ne stava appollaiato su un alto sgabello. A volte s'alzava per fare un po' di moto. Quando arrivava un lettino a rotelle con un malato, un agente ridotto all'invalidità nell'interno, si mostrava garbatamente seccato. I gemiti di quel malato, diceva, distraggono la mia attenzione, e senza di essa in questo clima è assai difficile evitare gli errori di trascrizione. Un giorno mi disse, senza alzare il capo, all'interno incontrerà certamente il signor Kurz. Quando gli chiesi chi mai fosse il signor Kurz, disse che era un agente di prima classe. E vedendomi deluso da questa informazione, aggiunse lentamente, posando la penna, «È un uomo davvero notevole». Altre domande gli tirarono fuori che il signor Kurz era attualmente responsabile di una base commerciale nella vera terra dell'avorio, proprio lassù in cima. Manda più avorio lui di tutti gli altri messi assieme. Ricominciò a scrivere. Il malato stava troppo male per gemere. Le mosche ronzavano nella grande quiete. Poi all'improvviso un crescente bisbiglio di voci e un grande scalpiccio di piedi. Era arrivata una carovana. Esplose dall'altra parte delle assi un violento clamore di voci sgraziate. I portatori parlavano tutti assieme e in quel frastuono si udì la voce lamentosa dell'agente capo che, per la 20ª volta nella giornata, diceva tra le lacrime che non ne poteva più. Il contabile s'alzò lentamente. «Che baccano tremendo!» disse. Attraversò senza far rumore la stanza per dare un'occhiata al malato e, tornando indietro, mi disse «Non sente nulla». «Cosa? È morto?» domandai sbigottito. «No, non ancora», rispose con molta calma. Poi, alludendo con un movimento del capo al trambusto nel cortile della stazione, «Quando uno deve fare delle registrazioni corrette finisce per odiarli questi selvaggi, per odiarli a morte». Rimase un attimo sovrappensiero. «Quando vede il signor Kurz», riprese, «gli dica che qui tutto», diede un'occhiata alla scrivania, «sta andando in modo assai soddisfacente. Non mi piace scrivergli, con i messaggeri che abbiamo noi, non si sa mai in che mani finirà una lettera a quella stazione centrale». Mi fissò per un attimo con i suoi miti occhi sporgenti. «Oh, andrà lontano, molto lontano», ricominciò. «Tra non molto diventerà un pezzo grosso dell'amministrazione. Poi ancora più in su, il Consiglio in Europa, capisce? Arriverà davvero a farne parte». Tornò al proprio lavoro. Fuori il baccano era cessato e, dopo un po', uscendo, mi fermai sulla soglia. Nel ronzio continuo delle mosche, l'agente destinato al rimpatrio giaceva arrossato e insensibile. L'altro, chino sui suoi libri, stava compiendo registrazioni corrette di correttissime transazioni, e una 15ina di metri più in basso vedevo le cime immote degli alberi del boschetto della morte. L'indomani, con una carovana di 60 uomini, lasciai finalmente la stazione per una marcia di 200 miglia. È inutile che mi dilunghi. Sentieri e sentieri, dappertutto. Una rete ben percorsa di sentieri su quella terra deserta, attraverso l'erba alta e l'erba bruciata, e i cespugli, su e giù per gelide gole, su e giù per colline pietrose fiammeggianti di caldo, e una solitudine, non una persona, non una capanna. La popolazione se n'era andata da tempo. Beh, Se una masnada di negri misteriosi muniti di armi letali d'ogni genere si mettesse improvvisamente a percorrere la strada tra Deal e Gravesend, impadronendosi dei contadini e costringendoli a portare per loro pesanti fardelli, ho l'impressione che anche da quelle parti fattorie e villini si svuoterebbero molto in fretta. Solo che qui erano sparite anche le abitazioni. Passai tuttavia per un certo numero di villaggi abbandonati. C'è qualcosa di pateticamente infantile nei ruderi di muri d'erba. Giorno dopo giorno, con il trepestio e lo scalpiccio di 60 paia di piedi nudi alle mie spalle, ognuno con un carico di 60 libbre, accamparsi, cucinare, dormire, levare il campo, rimettersi in marcia, ogni tanto un portatore morto sotto il suo carico riposava nell'erba alta lungo il sentiero, con accanto la borraccia vuota dell'acqua e il lungo bastone. E sopra e intorno un grande silenzio. A volte, in una notte tranquilla, il vibrare di tamburi lontani che cresce e s'abbassa, un vibrare vasto e flebile, un suono misterioso, affascinante, suggestivo e selvaggio, forse anche con un significato profondo, come il rintocco delle campane in un paese cristiano. Un giorno, un bianco con la divisa sbottonata, accampato sul sentiero con una scorta armata di smilzi zanzibaresi, molto ospitale e festoso, per non dire ubriaco, affermò che stava sorvegliando la manutenzione della strada. Non potrei dire di aver visto strade o lavori di manutenzione, a meno di non considerare un miglioramento permanente il corpo di un negro di mezza età con un foro di proiettile nella fronte in cui inciampai letteralmente 3 miglia più avanti. Avevo anche un compagno bianco, non proprio un cattivo ragazzo, ma un po' troppo in carne e con l'esasperante abitudine di svenire sulle colline roventi, miglia e miglia lontano dalle più vaghe tracce di ombra o di acqua. È seccante, sapete, tenere la propria giacca sopra la testa di un uomo come un parasole, aspettando che quello rinvenga. Una volta non potei trattenermi dal chiedergli come mai fosse venuto lì, per far soldi, naturalmente. Cosa credeva? Disse con disprezzo. Poi gli venne la febbre e bisognò portarlo su un'amaca appesa a un palo, e poiché pesava 1 quintale, dovevo litigare in continuazione con i portatori. Recalcitravano, scappavano, sgusciavano via coi loro carichi in piena notte, un vero ammutinamento. Così una sera feci loro un discorso in inglese accompagnato da gesti, nessuno dei quali sfuggì alle 60 paia d'occhi che avevo davanti, e l'indomani mattina feci partire l'amaca alla testa della carovana, senza alcun problema. 1 ora dopo, trovai tutto quanto in un cespuglio. Uomo, amaca, gemiti, coperte, orrori. Il pesante palo aveva spellato il naso del poveraccio. Voleva a tutti i costi che ammazzassi qualcuno, ma nelle vicinanze non c'era ombra di portatore. Mi ricordai del vecchio medico. Sarebbe interessante per la scienza osservare sul posto i cambiamenti mentali degli individui. Sentivo che anch'io stavo diventando scientificamente interessante. Comunque, tutto questo non c'entra. Il 15° giorno arrivai di nuovo in vista del grande fiume ed entrai zoppicando nella stazione centrale. Sorgeva su un tratto d'acqua morta, circondato da arbusti e foresta, con un grazioso bordo di fango puzzolente da una parte e una staccionata di giunchi in rovina nelle altre 3 direzioni. Un'apertura abbandonata era la sua unica porta e mi bastò una rapida occhiata per capire che qui chi dettava legge era il demone Flaccido. Uomini bianchi muniti di lunghi bastoni comparivano languidi tra gli edifici, si avvicinavano facendo finta di nulla per darmi un'occhiata e si ritiravano dove non potevo più vederli. Uno di loro, un tipo tarchiato e focoso con i baffi neri, appena gli dissi chi ero, mi informò con grande loquacità e numerose digressioni che il mio battello era sul fondo del fiume. Rimasi esterrefatto. Cosa? Come? Perché? Oh, era tutto a posto. Era stato presente il direttore in persona, tutto in perfetta regola. Ciascuno si è comportato in maniera splendida, splendida. Bisogna che lei, disse tutto agitato, vada subito a parlare col direttore generale. La sta aspettando. Non capii subito il vero significato di quel naufragio. Adesso credo di conoscerlo, ma non ne sono sicuro, neanche un po'. Certo, se ci penso, era un incidente troppo idiota per essere del tutto naturale. Eppure, ma al momento pareva soltanto una dannata seccatura. Il battello era affondato. Erano partiti 2 giorni prima, risalendo il fiume con fretta improvvisa e con il direttore a bordo, agli ordini di un comandante improvvisato, e dopo 3 ore di navigazione avevano squarciato la carena su delle pietre, facendolo colare a picco, non lontano dalla riva sud. Domandai a me stesso cosa avrei fatto adesso che la mia barca era andata persa. In realtà da fare ne ebbi moltissimo per ripescare la nave dal fiume. Mi ci misi l'indomani. Il suo recupero e le riparazioni, una volta riportato alla stazione il relitto, mi impegnarono per alcuni mesi. Il mio primo colloquio col direttore fu strano. Non mi invitò nemmeno a sedermi, benché quel mattino avessi fatto 20 miglia a piedi. Era un uomo comune, nell'aspetto, nei lineamenti, nei modi e nella voce. Di statura media, di normale corporatura. Gli occhi, del solito azzurro, erano forse un po' troppo freddi e certo sapeva far cadere su una persona uno sguardo pesante e tagliente come una scure. Ma persino in quei momenti il rimanente del corpo pareva smentire le sue intenzioni. Per il resto c'era soltanto una vaga, indefinibile espressione delle labbra, qualcosa di furtivo, un sorriso. No, non un sorriso. Lo ricordo, ma non so spiegarlo. Era un sorriso inconsapevole e dopo che lui aveva detto qualcosa si intensificava per un attimo. Compariva al termine di ogni suo discorso come un sigillo che rendeva assolutamente impenetrabile il significato della più comune delle frasi. Era un normale commerciante, attivo da queste parti sin dalla giovinezza, niente altro. Gli obbedivano, ma non ispirava né amore né paura e nemmeno rispetto. Ispirava disagio. Proprio così, disagio. Non una vera diffidenza, soltanto disagio, niente altro. Non poteva neanche immaginare quanto possa essere efficace una facoltà come questa. Non aveva capacità organizzativa, né inventiva, e neppure il senso dell'ordine. Lo si capiva subito dalle condizioni della stazione. Mancava di cultura e di intelligenza. Aveva raggiunto la sua posizione perché? Forse perché non si ammalava mai. Aveva lavorato laggiù per 3 periodi di 3 anni e di fatto una salute trionfante nello sfacelo generale delle costituzioni è già in sé una sorta di potere. Quando andava a casa in licenza si dava ai bagordi alla grande, fastosamente, come un marinaio a terra, con una differenza soltanto esteriore. Questo almeno si poteva dedurre da certe sue frasi buttate là. Non aveva mai un'iniziativa, ma gestiva bene l'ordinaria amministrazione, tutto qui. Eppure era grande. Era grande per una sola piccola ragione, che era impossibile capire che cosa potesse dominare un uomo simile. Non svelò mai il suo segreto. Forse in lui non c'era niente. Era un sospetto che ti faceva esitare, perché laggiù non c'erano controlli esterni. Una volta, dopo che varie malattie tropicali ebbero messo a letto quasi tutti gli agenti della stazione, lo si sentì dire: gli uomini che vengono qua giù non dovrebbero avere viscere, e sigillò questa dichiarazione con quel suo sorriso, come una porta che si apriva su un buio affidato alla sua custodia. Ti pareva di aver visto delle cose, ma il sigillo era stato impresso. Seccato dalle continue liti tra i bianchi per questioni di precedenza alle ore dei pasti, fece costruire un'immensa tavola rotonda per la quale bisognò erigere un edificio apposito. Era la mensa della stazione. Quello dove sedeva lui era il posto d'onore, il resto non era niente. Si sentiva che ne era incrollabilmente convinto. Non era né civile né incivile, era tranquillo. Permetteva al suo ragazzo, un giovane negro ipernutrito della costa, di trattare i bianchi sotto i suoi occhi con insolenza provocatoria. Si mise a parlare appena mi vide. Avevo perso troppo tempo in viaggio. Lui non aveva potuto aspettare. Era dovuto partire senza di me. Bisognava dare il cambio alle stazioni più a monte e i rinvii erano già stati così numerosi che lui non sapeva più chi fosse morto e chi vivo e come tiravano avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Non prestò la minima attenzione alle mie spiegazioni e, giocherellando con un bastoncino di cera lacca, ripeté più volte che la situazione era molto, molto grave. Correva voce che una stazione importantissima fosse in pericolo e che il suo capo, il signor Kurz, fosse ammalato. Lui sperava che non fosse vero. Il signor Kurz era... Mi sentivo stanco e nervoso. Al diavolo Kurtz, pensai. Lo interruppi per dirgli che avevo sentito parlare del signor Kurtz sulla costa. Ah, sicché laggiù parlano di lui, mormorò tra sé. Poi ricominciò, assicurandomi che il signor Kurtz era il migliore dei suoi agenti, un uomo eccezionale, estremamente importante per la compagnia, e che di conseguenza io dovevo capire la sua ansia. Era, disse, molto, molto inquieto. Di fatto si agitava parecchio sulla sedia ed esclamando «Ah, il signor Kurtz!» ruppe il bastoncino di cera lacca e parve sorpreso da questo incidente. Dopodiché volle sapere quanto ci vorrebbe per... E lo interruppi di nuovo. Avevo fame, capite? E poiché ero anche costretto a stare in piedi, mi sentivo diventare feroce. «Come faccio a saperlo?» dissi. «Non ho ancora visto il relitto. Mesi, sicuramente.» Mi sembravano futili questi discorsi. «Mesi», disse lui. «Beh, diciamo 3 mesi prima che si possa partire. Sì, dovrebbe andar bene.» Mi precipitai fuori della sua capanna. Viveva solo in una capanna d'argilla con una specie di veranda, borbottando tra me ciò che pensavo di lui. Era un chiacchierone e un idiota. Dopodiché mi rimangiai tutto quanto, non appena cominciai ad accorgermi, sbalordito, con quanta precisione avesse calcolato il tempo necessario per questa faccenda. L'indomani mi misi al lavoro, voltando, per così dire, le spalle alla stazione. Solo così, mi sembrava, potevo conservare un certo controllo sulle realtà consolanti della vita. Ma a volte è necessario guardarsi attorno, e in quei momenti osservavo la stazione e gli uomini che vagavano senza meta nel cortile assolato. Mi chiedevo che cosa significasse tutto questo. Vagavano qua e là con quegli assurdi bastoni lunghi in mano, come un gruppo di pellegrini infedeli bloccati da qualche malia entro uno steccato in putrefazione. La parola avorio risonava nell'aria, la sussurravano, la sospiravano. Si poteva credere che la stessero pregando. Soffiava su tutto un tanfo di cupidigia imbecille, come una zaffata proveniente da un cadavere. Per Giove, non avevo mai visto niente di così irreale in vita mia. E fuori la foresta silenziosa che circondava questa macchiolina disboscata mi pareva qualcosa di grandioso e di invincibile, come il male o la verità, che aspettava con pazienza la fine di questa bizzarra invasione. Oh, quei mesi! Beh, lasciamo perdere. Accaddero diverse cose, eh? Una sera un capanno d'erba pieno di calicò, cotone stampato, perline e non so che altro, esplose in fiamme così all'improvviso da far pensare che la terra si fosse spalancata per permettere a un fuoco vendicatore di consumare tutta quella robaccia. Io, che me ne stavo tranquillo a fumar la pipa accanto al mio battello disarmato, li vidi saltellare nella luce con le braccia alzate quando l'uomo, tarchiato con i baffi, arrivò a rotta di collo lungo il fiume con un secchio di latta in mano e mi assicurò che si stavano tutti comportando in maniera splendida, splendida. Tirò su poco più di un litro d'acqua e tornò indietro sempre di furia. Notai un buco nel fondo del suo secchio. Mi avviai piano piano. Non c'era fretta. Dovete sapere che quel coso era scoppiato come una scatola di fiammiferi. Non c'era stato niente da fare sin dall'inizio. Le fiamme erano divampate altissime, avevano allontanato tutti quanti, avevano illuminato ogni cosa e si erano poi afflosciate. Il capanno era un cumulo di tizzoni che rosseggiavano incandescenti. Nelle vicinanze stavano picchiando un negro. Dicevano che era stato lui a provocare in qualche modo l'incendio. Stava comunque strillando in maniera assolutamente orribile. Lo rividi poi, per parecchi giorni, seduto in un angolino all'ombra con l'aria di chi sta molto male e si sforza di riprendersi. Dopodiché si alzò e se ne andò. E senza il minimo rumore la selva tornò a stringerselo al seno. Avvicinandomi a quel chiarore dal buio, mi trovai alle spalle di 2 uomini che stavano parlando. Udii il nome di Kurtz e poi le parole «approfittare di questo increscioso incidente». Uno dei 2 uomini era il direttore. Gli augurai buonasera. «Ha mai visto niente di simile? Eh? Roba da non credere», disse, e si allontanò. L'altro rimase. Era un agente di prima classe, giovane, distinto, piuttosto riservato, con una barbetta biforcuta e il naso ad unco. Trattava gli altri agenti in maniera scostante e loro si vendicavano sostenendo che era la spia del direttore. Personalmente sinora non gli avevo parlato quasi mai. Ci mettemmo a chiacchierare e dopo un po' ci allontanammo piano piano da quelle sibilanti macerie. Mi invitò allora nella sua stanza, che era nell'edificio principale della stazione. Accesi un fiammifero e potei notare che questo giovane aristocratico aveva non soltanto un necessaire da viaggio in argento, ma anche una candela tutta per sé. E in quel periodo, ufficialmente, soltanto il direttore aveva diritto alle candele. Stuoie indigene coprivano le pareti d'argilla cui era appesa una collezione di lance, zagaglie, scudi e coltelli disposti a trofeo. Il compito affidato a questo individuo era la fabbricazione dei mattoni, così mi avevano raccontato. Ma nella stazione non c'era neanche un frammento di mattone e lui era lì da più di un anno, ad aspettare. A quanto sembrava non poteva fabbricare mattoni se non aveva una certa cosa, non so bene quale, la paglia forse. Comunque lì era introvabile, ed essendoci poche probabilità di farsela mandare dall'Europa, non mi era chiaro che cosa stesse aspettando. Forse un atto speciale di creazione. Tutti comunque, tutti quei 16 o 20 pellegrini aspettavano qualcosa. E parola d'onore non sembrava, da come si comportavano, che questa occupazione fosse loro sgradita, anche se l'unico frutto che ne ricavavano era qualche malattia, per quanto ebbi modo di vedere. Ingannavano il tempo sparlando e intrigando l'uno contro l'altro in maniera assai stupida. C'era in quella stazione un clima di congiura che naturalmente non portava a nulla. Era irreale, come tutto il resto, come le pretese filantropiche dell'intera operazione, come i loro discorsi, come il loro governo, come il loro far finta di lavorare. L'unico sentimento reale era il desiderio di farsi affidare una base commerciale dove ci fosse l'avorio e dove fosse possibile intascare provvigioni. Intrigavano e si calunniavano e si odiavano a vicenda soltanto per questo, ma in quanto ad alzare anche soltanto un dito, oh no, santo cielo! Dopotutto nel mondo c'è qualcosa che autorizza un uomo a rubare un cavallo, mentre un altro non deve neppure guardare una cavezza. Ha rubato tranquillamente un cavallo? Benissimo, lo ha fatto, forse sa cavalcare. Ma c'è un modo di guardare una cavezza che porterebbe a sferrar calci persino il più caritatevole dei santi. Non avevo idea dei motivi della sua cordialità, ma mentre chiacchieravamo mi resi conto d'un tratto che quell'uomo stava cercando di raggiungere un suo fine, tentava cioè di estorcermi informazioni. Alludeva costantemente all'Europa, alle persone che supponeva che io vi conoscessi, facendomi domande tendenziose sulle mie relazioni nella città sepolcrale e così via. I suoi occhi luccicavano come schegge di mica per la curiosità, benché cercasse di mantenere una certa boria. All'inizio ero stupefatto, ma dopo un po' divenni terribilmente curioso di scoprire che cosa avrebbe ricavato da me. Non riuscivo proprio a immaginare cosa ci fosse in me da meritare questo suo sforzo. Era divertente vederlo così sconcertato, perché in verità il mio corpo era pieno solo di brividi e nella mia testa non c'era altro che quella sciagurata faccenda del battello a vapore. Era evidente che mi considerava uno spudorato bugiardo. Alla fine s'arrabbiò e per mascherare una reazione stizzosa di dispetto fece uno sbadiglio. Io mi alzai e notai allora un piccolo schizzo a olio su tavola che rappresentava una donna con la veste drappeggiata, gli occhi bendati e una torcia accesa in mano. Lo sfondo era scuro, quasi nero. Il movimento della donna era maestoso e l'effetto della luce della torcia sul viso era sinistro. Attirò la mia attenzione e lui mi rimase accanto correttamente, con in mano una bottiglia vuota di champagne da un quarto, con forti medicinali, in cui aveva infilato la candela. Rispondendo alla mia domanda, disse che lo aveva dipinto il signor Kurz più di un anno fa, proprio in questa stazione, mentre aspettava di raggiungere la sua base commerciale. «Mi dica, la prego», gli chiesi, «chi è questo signor Kurz?»
«Il capo della stazione interna», rispose seccamente, guardando altrove. «Tante grazie», dissi io ridendo. «E lei è il fabbricante di mattoni della stazione centrale, lo sanno tutti». Rimase in silenzio per un po'.
«È un prodigio», disse finalmente. «Kurz è un emissario della pietà e della scienza e del progresso e sa il diavolo di che altro. Noi», si mise bruscamente a declamare, Noi abbiamo bisogno, perché ci guidino nella causa che l'Europa ci ha, per così dire, affidato, di un'intelligenza superiore, di vaste simpatie, di fermezza di propositi. Chi lo dice? Domandai. Molti di loro, replicò. E alcuni anche lo scrivono. E così lui viene qui, un essere speciale, come lei dovrebbe sapere. E perché dovrei saperlo? Domandai, sinceramente sorpreso. Non mi badò. Sì. Oggi Kurz è il capo della stazione migliore. L'anno prossimo sarà vice direttore e tra un paio d'anni. Ma penso che lei sappia che cosa sarà entro 2 anni. Lei fa parte della nuova cricca, la cricca della virtù. Le stesse persone che lo mandarono qui con questo obiettivo hanno raccomandato anche lei. Oh, non dica di no, io mi fido dei miei occhi. Incominciai a vederci chiaro. Le amicizie influenti di mia zia stavano avendo su questo giovanotto un effetto inaspettato. Manco poco che scoppiassi a ridere. «Lei legge la corrispondenza segreta della compagnia?» domandai. Rimase senza parola. Mi divertivo un mondo. «Quando il signor Kurz», continuai in tono severo, «sarà direttore generale, lei avrà la sua occasione».
La terza puntata di Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, traduzione di Ettore Capriolo, legge a letto Lino Guanciale per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Jacopo De Bertoldi, per la regia di Luigi Iavarone, da riascoltare su raiplayradio.it. A proposito di ascolti, l'ultimo dall'album di questo pomeriggio, Da qui, dei Massimo Volume, Manhattan di notte.
Questa foto gli oggetti sono solo macchie, incerte, dai colori differenti. Non c'è nessuno dentro queste stanze illuminate, dentro questo poster Manhattan di notte. Che nasconde l'interno della cucina di un ristorante cinese. Si vedono segretari, né uomini d'affari, fattorini, nessuno.